Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella parte seconda, al capitolo intitolato Dissodando il terreno.
Ooh, if you can find me, we will need.
fu così che soltanto qualche anno prima dell'arrivo di Prabhupada, un nuovo genere di abitatore dei bassi fondi era apparso nel Lower East Side. Benché sia stato più volte esaminato secondo un'analisi sociologico-culturale, tale fenomeno è rimasto più o meno inesplicabile. Perché siano arrivati all'improvviso come un grande stormo di uccelli che cala dal cielo o come animali in una grande migrazione istintiva e perché poi, soltanto dopo qualche anno, siano svaniti nel nulla. Dapprima i nuovi arrivati erano per lo più giovani artisti, musicisti o intellettuali, simili alla moltitudine di hippies del tempo di Prabhupada nella Bowery. Poi vennero i ragazzi della media borghesia scappati da casa, poiché c'era più spazio e gli affitti erano meno cari che nel vicino Greenwich Village. Si concentrarono qui, nel Lower East Side, che nel gergo degli agenti immobiliari diventò famoso come East Village. Molti tra i nuovi arrivati non riuscivano nemmeno a trovare un posto dove andare ad abitare e si accampavano nell'ingresso dei palazzi, attratti dagli affitti a buon mercato e dalla promessa di una libertà da bohème. Questi ragazzi borghesi, fuggiti da casa, l'avanguardia di un movimento giovanile di proporzioni nazionali che sarebbero stati resi famosi dai mass media come hippies. Vagavano per i bassifondi del Lower East Side e costituivano la protesta vivente contro la bella vita del materialismo americano. Come rispondevano a un richiamo istintivo, i ragazzi più giovani si univano agli hippie, più anziani, e dietro i ragazzi fuggiaschi arrivavano la polizia, gli assistenti sociali, i consulenti psichiatrici, gli ostelli della gioventù e i consultori contro la droga. A St. Mark Place esplose un nuovo commercialismo hippies, con negozi di poster, di dischi, di gallerie d'arte e negozi di libri che vendevano di tutto, dalla cartina per fare le sigarette ai vestiti, alle luci psichedeliche. Gli hippies si mossero verso il Lower East Side nella piena convinzione che quello era il posto giusto, proprio come avevano fatto gli immigrati che li avevano preceduti. Per gli immigrati europei di un'altra epoca, il porto di New York era apparso come la porta d'ingresso di una terra di ricchezza e di opportunità, quando finalmente posavano lo sguardo sull'orizzonte di Manhattan e sulla Statua della Libertà. Ora, nel 1966, la gioventù americana si riversava a New York insieme con le proprie speranze ed esultava alla vista della nuova terra promessa del misticismo, i bassi fondi del Lower East Side. Era una coesistenza difficile con gli hippies da una parte, i portoricani, i polacchi e gli ucraini dall'altra. I gruppi etnici che si erano stabiliti provavano un certo risentimento per i nuovi venuti, che non erano veramente costretti a vivere in quei bassifondi come loro. In realtà, molti dei giovani appena arrivati discendevano da famiglie di immigrati che avevano lottato per generazioni al fine di farsi un posto nella borghesia americana. Eppure, la migrazione della gioventù nel Lower East Side non era meno reale dell'immigrazione dei portoricani, dei polacchi o degli ucraini, sebbene le motivazioni naturalmente fossero differenti. Gli hippies avevano rifiutato il materialismo di provincia dei loro genitori, la vacua felicità della TV e della pubblicità, mete effimere della borghesia americana. Essi erano delusi e non credevano più ai genitori, agli insegnanti, ai preti, ai capi politici, ai mass media. Erano insoddisfatti della politica americana nel Vietnam ed erano attratti dalle ideologie politiche radicali che dipingevano l'America come un grande gigante crudele, egoista e sfruttatore, che adesso doveva cambiare o morire. Cercavano il vero amore, la vera pace, la vera esistenza e la vera coscienza spirituale. Nell'estate che vide l'arrivo di Srila Prabhupada al numero 26 della Seconda Avenue, il primo fronte della grande ribellione giovanile degli anni 60 aveva già penetrato il Lower East Side. Qui si sentivano liberi, liberi di vivere in semplice povertà e di esprimersi attraverso l'arte, la musica, la droga e il sesso. I discorsi sulla ricerca spirituale, sull'LSD, sulla marijuana erano la chiave che apriva nuovi regni di consapevolezza. Erano in voga le nozioni sulle culture e sulle religioni orientali. Attraverso la droga, lo yoga, la fratellanza o per il semplice fatto di essere liberi in un modo o nell'altro avrebbero raggiunto l'illuminazione. Tutti dovevano avere una mentalità aperta e sviluppare la propria filosofia cosmica con l'esperienza diretta e mediante una coscienza espansa dagli allucinogeni. Il tutto amalgamato da letterature eclettiche. E se la loro vita appariva senza scopo, almeno essi si erano sottratti a un gioco irrilevante, dove chi gioca si vende l'anima in cambio di beni materiali e sostiene così un sistema che è marcio. Era dunque il 1966 e migliaia di giovani camminavano per le strade del Lower East Side. E non soltanto in preda agli stupefacenti o impazziti, anche se spesso lo erano davvero, ma in cerca della risposta suprema della vita, ignorando completamente il sistema e la vita quotidiana di milioni di americani per bene. All over your blue. I heard you've been spending a lot of your time up in your room. And at night you've been watching the dark side of the moon. You don't talk to nobody if they don't come to you. Che la ricca terra d'America potesse nutrire tanto scontento tra i giovani era una cosa che meravigliò Prabhupada. Certo, era una prova in più che il benessere materiale, tanto sbandierato dall'America, non poteva dare la felicità alla gente. Prabhupada però non vedeva l'infelicità che lo circondavano nei termini di cause immediate, sociali, politiche, economiche e culturali. Né la vita dei bassifondi, né la gioventù ribelle erano realtà importanti in se stesse. Erano soltanto i segni di un malessere universale che poteva essere curato soltanto con la coscienza di Krishna. Aveva compassione di tutte queste sofferenze, ma vedeva la vera soluzione. Prabhupada non aveva fatto studi sulla contestazione giovanile prima di trasferirsi nel Lower East Side. Non aveva nemmeno previsto di venire qui e di trovarsi fra tanti giovani. Tuttavia, nei 10 mesi trascorsi dopo la sua partenza da Calcutta, era stato trasportato da una parte all'altra per la forza delle circostanze o, come lui pensava, per volontà di Krishna. Per ordine del suo maestro spirituale era venuto in America e per volontà di Krishna era arrivato nel Lower East Side. La sua missione qui era la stessa di quando viveva nella Bowery o nei quartieri alti o anche in India. Era concentrato nell'ordine del suo maestro spirituale e sulla visione dei Veda, una visione che non sarebbe stata influenzata dai cambiamenti radicali degli anni 60. E se questi ragazzi, per qualche cambiamento del clima culturale americano, si fossero dimostrati più ricettivi, allora tanto meglio. Anche questa sarebbe stata la volontà di Krishna. In realtà, a causa della pesante influenza del Kali Yuga, questo era il momento storico peggiore per approfondire i valori spirituali. Rivoluzione hippies o no. Srila Prabhupada stava cercando di trapiantare la cultura vedica in un terreno più estraneo di quanto avesse mai cercato di fare qualsiasi altro maestro spirituale. Si aspettava dunque che il suo lavoro sarebbe stato estremamente difficile. Eppure, in questo periodo generalmente così sfavorevole, appena prima dell'arrivo di Prabhupada nel Lower East Side, la società americana era stata pervasa da fremiti di insoddisfazione e di rivolta contro la stessa cultura del Kali Yuga. E ondate di ragazzi erano venuti a riversarsi nelle strade del Lower East Side di New York, in cerca di qualcosa che fosse al di là della vita ordinaria, un'alternativa, un appagamento spirituale. Questi giovani, distaccati dal loro stereotipo passato materialista e riuniti ora nel Lower East Side di New York, erano quegli stessi che, per caso o per destino, dovevano diventare il gruppo a cui lo Swami avrebbe offerto kirtana e guida spirituale nel suo negozio. L'arrivo dello Swami passò inosservato. I vicini notarono che un nuovo affittuario aveva occupato il negozio di doni vicino alla lavanderia. Nella vetrina vi era uno strano quadro, ma nessuno sapeva che cosa stesse a significare. Alcuni passanti notarono un pezzo di carta che aderiva alla vetrina e annunciava le lezioni sulla Bhagavad Gita. Alcune persone si fermavano per leggere, ma nessuno capiva di che si trattasse. Non sapevano che cosa fosse la Bhagavad Gita e alcuni che lo sapevano pensarono, forse è un negozio di libri di yoga o qualcosa di simile. I portoricani dei dintorni guardavano il dipinto di Harvey Cohen nella vetrina e se ne andavano senza interesse. Il gestore della stazione di servizio mobile adiacente al negozio non si preoccupò di sapere che si fosse trasferito là. Per lui non vi era alcuna differenza. I venditori di pietre tombali, gli imprenditori di pompe funebri non se ne occuparono. E per gli autisti degli innumerevoli camion e automobili che passavano di là, il posto di Swamiji non esisteva nemmeno. Tuttavia, vi erano molti giovani intorno che erano stati affascinati dal dipinto e vennero alla vetrina per leggere il piccolo cartello. Alcuni di loro conoscevano qualcosa della Bhagavad Gita, sebbene il dipinto di Sri Chaitanya e dei danzatori non sembrasse avere alcuna attinenza. Alcuni pensarono di assistere alle lezioni di Bhaktivedanta Swami e di informarsi sulla scena rappresentata nel dipinto. Luglio 1966. Howard Wheeler si affrettava uscendo dal suo appartamento in Mott Street, verso la casa di un amico sulla Fifth Street, un luogo quieto dove egli sperava di trovare un po' di pace. Percorse la Mott Street in direzione di Houston, svoltò a sinistra e cominciò a camminare verso est, attraverso la Bowery, lasciandosi alle spalle il traffico movimentato e i vagabondi barcollanti e dirigendosi verso la Seconda Avenue. Howard racconta: Dopo aver attraversato la Bowery, proprio prima della Seconda Avenue, vidi Swamiji, a testa alta, che passeggiava con disinvoltura sul marciapiede. Con la mano nel suo beat bag. Mi colpì come un attore famoso in un film molto familiare. Sembrava senza età. Indossava il tradizionale vestito color zafferano di un sagnasi e strane scarpe bianche a punta. Mentre discendeva verso Houston, mi apparve come il genio uscito dalla lampada di Aladino. Howard era un uomo di 26 anni, alto e robusto, con lunghi capelli neri e barba fluente. Portava occhiali con una montatura nera. Era un istruttore di lingua inglese all'Università di Stato dell'Ohio. Ed era tornato da poco da un viaggio in India, dove era stato in cerca di un vero guru. Prabhupada notò Howard ed entrambi si fermarono simultaneamente. Howard gli rivolse la prima domanda che gli passò per la mente. «Sei indiano?» Prabhupada sorrise. «Sì, e tu?» Howard racconta. «Io dissi di no, ma aggiunsi che ero appena tornato dall'India e mi interessavo molto del suo paese di filosofia indiana. E gli disse che era di Calcutta ed era rimasto a New York quasi 10 mesi. I suoi occhi erano limpidi e cordiali, come quelli di un bambino». E pur restando lì, tra i camion che rombavano e correvano con frastuono verso la Houston Street, egli emanava una fresca tranquillità, che era incrollabilmente stabilita in qualcosa che era molto al di là della grande metropoli che rumoreggiava intorno a noi. Howard non andò più quel giorno a casa del suo amico, tornò al suo appartamento a Mott Street, da Kate e da Wally, i suoi compagni di stanza, per parlare con loro e con tutti quelli che conosceva del guru che inesplicabilmente era apparso tra loro. Kate e Howard erano stati in India, si stavano interessando di varie filosofie spirituali e i loro amici venivano a trovarli e parlavano dell'immunizzazione spirituale. Chuck Barnett, di 18 anni, veniva regolarmente a visitarli. Chuck racconta. Se aprivi la porta dell'appartamento, migliaia di scarafaggi scomparivano nella parete di legno e l'odore era sufficiente a sopraffarti. Così Kate stava cercando di pulire la casa e di buttarne fuori qualcuno. Essi si dividevano l'affitto, Wally, Kate, Howard e numerosi altri. A causa della mancanza di qualsiasi altro metodo, essi stavano usando l'LSD per intensificare la loro vita spirituale. In realtà, stavano tutti usando le droghe per aiutare la meditazione. Ad ogni modo, Wally, Howard e Kate stavano cercando di trovare il perfetto maestro spirituale, come tutti noi del resto. Howard ricorda la propria ricerca spirituale che consisteva nel leggere libri di filosofia indiana e di religione, facendo ardere un mucchio di candele e di incenso usando ganja, peyote e LSD come sussidi per la meditazione. In realtà si trattava più di intossicazione che di meditazione. Meditazione era un eufemismo che in qualche modo collegava il nostro alto sé con le nostre letture. Kate, di 29 anni, figlio di un sacerdote battista del Sud, era candidato alla laurea in filosofia per l'insegnamento della storia alla Columbia University. Stava preparando la sua tesi su il sorgere del risveglio religioso negli Stati Uniti del Sud. Vestito di una vecchia tuta, di sandali e di una camicia di cotone a maniche corte, aveva qualcosa di un guru in mezzo alla congrega di Mott Street. Wally era sulla trentina, poveramente vestito, barbuto, intellettuale ed esperto di letteratura buddista. Era stato un tecnico della radio nell'esercito e, come i suoi compagni, era disoccupato. Stava leggendo Alan Watts, Herman Hesse e altri scrittori che parlavano dell'illuminazione spirituale e prendevano l'LSD. In India, Howard e Kate avevano visitato Hardwar, Rishikesh, Benares e altre città sante, visitando templi indiani e sperimentando hashish e dissenteria. Una sera a Calcutta avevano incontrato un gruppo di sadhu che cantavano il mantra Hare Krishna. Cantavano il mantra Hare Krishna e suonavano i cembali a mano. Per Howard e Kate, come per molti occidentali, l'essenza della filosofia indiana era la dottrina dell'unità impersonale di Sankara. Ogni cosa è falsa, eccetto l'unico spirito impersonale. Avevano comprato libri che dicevano: in qualunque modo tu esprima la tua fede, si tratterà di un valido sentiero spirituale. Ora i tre compagni, Howard, Kate e Wally, cominciarono a mescolare le proprie filosofie in un miscuglio di loro invenzione. Howard le combinava con un po' di Whiteman, di Emerson, di Thoreau, di Blake, Kate si rifaceva ai riferimenti biblici e Wally aggiungeva un po' di saggezza buddista. Tutti poi si appoggiavano a Timothy Leary, Thomas Kempis e molti altri. La cui mistura era soggetta a una totale rivalutazione ogni volta che uno del gruppo sperimentava una nuova visione cosmica attraverso l'LSD. Questo era il gruppo presso il quale Howard tornava in quel giorno di luglio. Con foga egli parlò dello Swami, come lo aveva guardato e cosa gli aveva detto. Howard raccontò che erano rimasti in piedi a parlare e lo Swami lo aveva informato della sua residenza nei pressi della Seconda Avenue, dove aveva progettato di tenere alcune lezioni. Howard racconta: girai l'angolo insieme con lui, indicò un piccolo negozio costruito tra la prima e la seconda strada, vicino all'ingresso di una stazione di servizio della Mobil. Era stato un negozio di curiosità e qualcuno aveva dipinto le parole Matchless Gift sopra la vetrina. A quel tempo non realizzai come erano profetiche quelle parole. «Questa è una buona zona?» egli mi chiese. Risposi che pensavo di sì. Non avevo idea di ciò che poteva offrire con le sue lezioni, ma sapevo che i miei amici sarebbero stati contenti di sapere che uno swami indiano si era trasferito nei dintorni. La notizia si diffuse, benché non fosse così facile ora per Kerry, Ergens e alcuni altri venire dalla Bowery o da Chinatown, essi avevano altri impegni. Roy Dubois, uno scrittore 25enne di fumetti che aveva visitato Prabhupada alla Bowery, apprendendo la notizia della nuova residenza dello Swami, decise di andare a trovarlo. James Green e Bill Epstein non avevano dimenticato lo Swami e anche loro volevano fargli visita. Il ristorante Paradox era rimasto un ottimo punto di riferimento e procurò nuove persone interessate. Altri, come Stephen Guarino, videro il cartello dello Swami nella vetrina. Steve, che aveva 26 anni, era impiegato in un centro di assistenza sociale del comune e un giorno, nell'intervallo del pranzo, mentre andava a piedi dal suo ufficio nella quinta strada verso la seconda avenue, vide il cartello che lo Swami aveva attaccato alla vetrina, con il nastro adesivo. Aveva letto un'edizione tascabile della Gita e si ripromise di andare a sentire qualche lezione dello Swami. Anche Howard aveva notato il piccolo cartello nella vetrina il giorno che si era fermato con lo Swami davanti al suo negozio. Lezioni di Bhagavad Gita, A.C. Bhaktivedanta Swami, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle 21. Porterai i tuoi amici? Aveva chiesto Prabhupada. Sì, aveva promesso Howard, lunedì sera. La sera estiva era calda, le due finestre sul retro e la porta d'ingresso erano spalancate. Alcuni giovani, vestite con tute di fustagno nere e camicie sportive ad ampie strisce opache, avevano lasciato le loro consunte scarpette da tennis fuori alla porta d'ingresso e ora erano seduti sul pavimento. La maggior parte di loro veniva dal Lower East Side. Nessuno aveva dovuto fare molta strada per andare là. La piccola stanza era disadorna, senza quadri né mobili o tappeti, e nemmeno una sedia. Vi era soltanto qualche semplice stuoia di paglia. Una lampadina pendeva dal soffitto nel mezzo della stanza. Erano le 7 e circa una dozzina di persone si erano riunite quando all'improvviso lo Swami aprì una porta laterale ed entrò nella stanza. Non portava camicia e la stoffa color zafferano drappeggiata sul suo dorso lasciava scoperte le braccia e una parte del petto. La sua carnagione era di un bel bruno dorato e per chi lo osservava, la testa rasata e i suoi orecchi dai lobi accentuati, l'aspetto grave, egli appariva simile ai noti dipinti di Buddha in meditazione. Benché anziano, era eretto nel portamento, fresco e radioso. La sua fronte era ornata dai segni giallo chiaro del Tilak Vaishnava. Bhaktivedanta riconobbe il grande e barbuto Howard e sorrise. «Hai portato i tuoi amici?» «Sì», rispose Howard con la sua sonora e profonda voce. «Ah, molto bene!» Prabhupada si tolse le sue scarpe bianche e si sedette su una stuoia sottile di fronte alla congregazione e fece segno a tutti che potevano sedersi. Distribuì diverse paia di cembali d'ottone e fece una breve dimostrazione del ritmo. 1, 2, 3. Cominciò a suonare, un suono argentino inconsueto, e iniziò il canto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora era la volta degli uditori. «Cantate», disse loro. Alcuni già conoscevano il mantra e, piano piano, anche gli altri si unirono al canto. Così, dopo qualche giro, tutti cantavano insieme. La maggior parte di questi ragazzi e delle poche ragazze presenti si erano già imbarcati in diverse occasioni in viaggi psichedelici alla ricerca di un nuovo mondo di espansione, un nuovo mondo di espansione della coscienza. Con coraggio e avventatezza si erano addentrati nelle acque turbolente e proibite dell'LSD, del peyote e dei funghi magici. Incuranti degli avvertimenti, avevano rischiato tutto per farlo. Eppure vi era del merito nella loro audacia, nella volontà di scoprire altre dimensioni del sé, di andare al di là dell'esistenza ordinaria, anche se non sapevano cosa ci fosse al di là o se sarebbero mai riusciti a tornare nella sicurezza dell'ordinario. Tuttavia, qualunque verità avessero trovato, rimanevano insoddisfatti e qualunque mondo avessero raggiunto, questi giovani viaggiatori psichedelici erano sempre tornati nell'Aurel Side. Adesso stavano provando il mantra Hare Krishna. Quando il Kirtan improvvisamente eruppe dai cembali dello Swami e dalla sua voce sonora, sentirono che sarebbe stata una cosa veramente eccezionale. Era un'altra opportunità di fare un trip e ben volentieri si lasciarono andare. Vi abbandonavano la mente per esplorare i confini del canto, fin dove ne valeva la pena. La maggior parte di loro aveva già collegato il mantra con il misticismo delle Upanishad e della Gita, che avevano lasciato il suo richiamo con parole piene di mistero. Spirito eterno che nega l'illusione. Qualunque cosa sia questo mantra indiano, proviamo. Lasciamo che le sue onde ci portino sempre più su e più lontano. Prendiamolo e proviamo. Lasciamo che i suoi effetti si facciano sentire. Qualunque sia il prezzo, ben venga. Il canto sembrava abbastanza semplice e naturale. Era dolce e non avrebbe fatto male a nessuno. In un certo senso, a suo modo, era proprio uno sballo. Mentre cantava, immerso nella sua estasi interiore, Prabhupada osservava la sua eterogenea congregazione. Era penetrato in un nuovo territorio ora. Al suono squillante dei cembali e alla proposta del canto seguita dal coro, il mantra Hare Krishna si dilatava riempiendo la sera. Alcuni vicini protestavano, alcuni bambini, portoricani, incantati, apparvero alla porta e alla vetrina incuriositi. Il sole tramontò, era senz'altro qualcosa di esotico, eppure tutti potevano vedere che uno Swami stava innalzando una preghiera antica alla gloria di Dio. Non era rock o jazz, un religioso, uno Swami, stava facendo una dimostrazione religiosa pubblica, ma la combinazione era strana. Un anziano Swami che cantava un antico mantra in un negozietto pieno di hippies americani che rispondevano al suo canto. Bhaktivedanta Swami continuava a cantare, la testa rasata e un po' inclinata, e il corpo che tremava leggermente di emozione. Pieno di fiducia, assorto nella pura devozione, guidava il Kirtana. E gli altri rispondevano al canto. Altri passanti venivano attratti dalla vetrina e dalla porta spalancata come da una calamita. Alcuni lanciarono battute di scherno, ma il canto era troppo forte. Al suono del Kirtan perfino i clacson delle auto erano un sottofondo appena percettibile. I motori delle auto e i furgoni continuavano a rombare, ma adesso il rumore era sempre più lontano e non si avvertiva più. Riunito sotto la fioca luce della lampadina nella stanza spoglia, il gruppo cantava seguendo lo Swami. E il coro, flebile ed esitante, si trasformava in qualcosa che assomigliava a un'armonia di voci. Essi continuavano a cantare, battendo le mani, impegnando nel canto tutto il proprio essere, nella speranza di scoprirne i segreti. Lo Swami non stava soltanto offrendo loro una dimostrazione momentanea, ma era in quegli attimi il loro capo, la loro guida, e in un regno sconosciuto. Howard e Kate avevano fatto un breve incontro con un Kirtan a Calcutta, ma si erano sentiti estranei. Il canto prima non era stato come ora. Proprio nel cuore dell'Our Side, con un genuino Swami che li guidava. Nella loro mente c'era la psichedelica ambizione di vedere il volto di Dio, fantasie e visioni di insegnamenti indù o la presunzione che quello fosse una luce impersonale. Prabhupada aveva incontrato gruppi simili a questo, alla Bowery, e sapeva che nemmeno questo gruppo stava sperimentando il mantra con l'adeguata disciplina, il rispetto dovuto e una conoscenza sufficiente. Tuttavia, lasciò che cantassero ugualmente a modo loro. Con il tempo sarebbe venuta anche la sottomissione al suono spirituale, la purificazione, l'illuminazione e l'estasi nel canto e nell'ascolto del mantra Hare Krishna. Fermò il Kirtana, il canto aveva spinto il mondo molto più indietro, ma ora il Lower East Side si abbatteva di nuovo su di loro, i bambini sulla porta ridendo dettero inizio al loro chiacchiericcio, di nuovo emerse il frastuono dei camion e delle auto e una voce gridò da un appartamento vicino per chiedere silenzio. Erano le 19:30, mezz'ora era già volata. Oggi cominceremo il quarto capitolo. Che cosa dice Krishna ad Arjuna? Le sue lezioni erano molto semplici, eppure, per quei giovani irrequieti, erano pesantemente filosofiche. Alcuni non le reggono e si alzano improvvisamente dopo aver ascoltato le prime parole dello Swami, si riallacciano le scarpe davanti alla porta e tornano sulla strada. Altri se ne erano andati non appena il canto era finito. Eppure questo è il suo gruppo migliore. Alcuni del vecchio gruppo della Bowery erano presenti, ci sono anche i ragazzi di Mott Street, i quali stavano proprio cercando un guru. Molti del gruppo avevano già letto la Bhagavad Gita e non erano troppo orgogliosi tanto da poter ascoltare e ammettere che non l'avevano capita. Fuori dalla porta è un'altra sera di luglio, calda e rumorosa. Le scuole sono finite, i bambini sono in vacanza e restano sulla strada finché si fa buio. Lì accanto un grosso cane abbaia. Rau, rau, rau! Il traffico produce un frastuono costante e proprio accanto alla vetrina alcune ragazzine strillano, il che rende difficile il proseguimento della lezione. Ma nonostante i bambini, il traffico, i cani, lui vuole che la porta resti aperta. Se qualcuno la chiude dice, perché chiudete? Potrebbe venire altra gente. E continua imperturbabile a citare i versi sanscriti e a tenere viva l'attenzione del pubblico e a spiegare l'urgenza del suo messaggio mentre l'inarrestabile cacofonia rivaleggia con ogni sua parola. Rumori di tutti i tipi. Gridando come piccole fattucchiere spagnole, le ragazzine disturbavano l'intero isolato. A distanza un uomo grida dalla finestra. Via, andatevene via di qui, fuori! Prabhupada, di loro di non far rumore. Roy, uno dei ragazzi nel tempio, racconta. Sì, c'è un uomo che li sta cacciando proprio ora. Prabhupada, sì, stanno facendo troppo baccano. Roy, sì, quell'uomo li sta mandando via. L'uomo stava mandando via i bambini, ma torneranno. Non puoi allontanare i bambini dalla strada. Essi vivono lì. E il grosso cane non la smette di abbaiare. E chi potrebbe fermare le macchine? Le macchine non mancano mai. Prabhupada approfitta delle macchine per fare un esempio. Quando un'automobile appare momentaneamente alla nostra vista, spuntando sulla Seconda Avenue, non pensiamo certamente che non esistesse prima di presentarsi ai nostri occhi e che cessi di esistere appena scompare dalla nostra vista. Similmente, quando Krishna si sposta da un pianeta all'altro, non significa che egli non esiste più, anche se così potrebbe sembrare. In realtà, egli si è soltanto sottratto alla nostra vista. Krishna e le sue incarnazioni appaiono e scompaiono costantemente su innumerevoli pianeti, in tutti gli innumerevoli universi della creazione materiale. Le macchine continuano a passare rombando con fragore e ogni parola pronunciata da Prabhupada. La porta è spalancata e lui è fermo sulla riva di un fiume di ossido di carbonio, di asfalto, di pneumatici stridenti, in costanti onde di traffico. È venuto da lontano, dalle rive della sua Yamuna, a Vrindavana, dove grandi santi e saggi si sono riuniti nel tempo per discutere della coscienza di Krishna. Ma i suoi ascoltatori vivono qui, in questo scenario, e per questa ragione lui è venuto qui, sulle rive di questo tumultuoso fiume di traffico della Seconda Avenue, per annunciare ad alta voce il suo messaggio senza tempo. Ancora egli metteva in rilievo il medesimo punto. Qualunque cosa tu faccia in coscienza di Krishna, per quanto poco possa essere, costituisce un bene eterno per te. Eppure ora, più che nei quartieri alti o nella Bowery, sta chiedendo ai suoi ascoltatori di accettare la coscienza di Krishna, completamente, e di diventare devoti. Egli li rassicura. Qualsiasi persona può diventare un devoto o un amico di Krishna, come Arjuna. Sarete sorpresi di sapere che i compagni più importanti di Sri Chaitanya erano persone cosiddette cadute nella società. Egli innalzò Haridas Thakura dalla posizione più elevata nella sua missione spirituale, benché egli fosse nato in una famiglia musulmana. Perciò non vi è ostacolo per nessuno, ognuno può diventare maestro spirituale a patto che conosca la scienza di Krishna. Questa è la scienza di Krishna, questa Bhagavad Gita, e chi la conosce perfettamente diventa un maestro spirituale. Questa vibrazione trascendentale, Hare Krishna, vi aiuterà a ripulire lo specchio della mente dalla polvere che lo ricopre. Noi tutti abbiamo accumulato polvere materiale. Proprio sulla Seconda Avenue una gran quantità di polvere si forma sempre sopra ogni cosa a causa del costante traffico di automezzi. Similmente, a causa della manipolazione di attività materiale, la polvere materiale si è accumulata sulla mente e non siamo più in grado di vedere le cose nella giusta prospettiva. Perciò questo metodo, la vibrazione del suono trascendentale, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, farà volar via la polvere. Appena la polvere se n'è andata, allora proprio come voi guardate il vostro bel volto allo specchio, potrete vedere la vostra vera posizione costituzionale di anima spirituale. In lingua sanscrita si dice Bhava Maha Davagni, lo dice Sri Chaitanya. Avete visto il quadro di Sri Chaitanya nella vetrina? Egli danza e canta Hare Krishna. Non importa ciò che una persona stesse facendo prima, quale attività colpevoli. Una persona può non essere perfetta all'inizio, ma se è impegnata nel servizio, si purificherà. Improvvisamente, fischiando e gridando con la sua voce da ubriaco, entra un vagabondo nella Bavori. I ragazzi restano seduti, incerti sul da farsi. L'ubriaco. Come va? Torno subito, vi porto un'altra cosa. E Prabhupada, non disturbare, siediti, stiamo parlando di cose serie. L'ubriaco, lo metterò qui. Una chiesa? Ah, bene, bene, torno subito. L'uomo ha i capelli brizzolati, una corta barba bianca e ha indosso abiti che emanano cattivo odore. L'odore si propaga per il tempio. All'improvviso si affretta verso la porta e sparisce. Prabhupada soffoca una risata e torna immediatamente alla sua lezione. Così non importa che cosa una persona stesse facendo prima, se si impegna nella coscienza di Krishna, se canta Hare Krishna o recita la Bhagavad Gita, si dovrebbe concludere che si tratta di un santo, è una persona santa. Api chet sudara acharo. Non importa se a causa della cattiva compagnia aveva qualche abitudine immorale esterna, non importa. In un modo o nell'altro ogni persona dovrebbe diventare cosciente di Krishna e poi gradualmente diventare una persona santa e applicarsi nel compimento di questo metodo della coscienza di Krishna. C'è una storia della quale possiamo capire che l'abitudine è una specie di seconda natura. Una volta c'era un ladro che andò a compiere un pellegrinaggio in compagnia di alcuni amici. Di notte, mentre tutti dormivano, poiché in quell'ora era sua abitudine rubare, si accinse a rubare dai bagagli che erano a portata di mano. Tuttavia pensò: «Come? Sono venuto per compiere un santo pellegrinaggio eppure per abitudine mi metto a rubare. No, non lo farò». Allora prese la valigia di qualcuno e la portò in un altro posto, e per tutta la notte il poveretto spostò le valigie dei pellegrini da un posto all'altro. Grazie alla sua coscienza, sapendo di essere in un luogo di pellegrinaggio, in realtà non aveva rubato niente. Il mattino seguente le persone cominciarono ad alzarsi, ognuno cercava la sua valigia e non le vedeva. Allora diceva: «Dov'è la mia valigia? Non la vedo». E anche un altro diceva: «Non vedo la mia valigia». Finché un terzo diceva: «Oh, c'è la tua valigia». Così ci fu un gran tafferuglio e tutti pensavano: «E cosa succede? Come possono accadere queste cose?». Allora il ladro si alzò e disse agli amici: «Miei cari signori, sono un ladro di professione e poiché ho l'abitudine di rubare di notte, non posso star fermo. Tuttavia pensavo: come posso rubare in un luogo santo? Non lo farò, perciò ho spostato ogni valigia in un altro posto. Vi prego di scusarmi». Questa è un'abitudine. Non voleva farlo, ma aveva l'abitudine di farlo. Aveva deciso di non commettere più furti, ma talvolta per abitudine lo faceva. Perciò Krishna dice che in tali situazioni, se per caso alle persone che hanno deciso di mettere fine a tutte le abitudini immorali e di accettare il metodo della coscienza di Krishna capita di commettere qualcosa di immorale di fronte alla società, non bisognerebbe tenerne conto. Nel verso successivo Krishna dice: «Shipram bhavati dharmatma». Poiché è legato alla coscienza di Krishna, sicuramente ben presto diventerà una persona santa. Improvvisamente il vecchio vagabondo tornò annunziando la sua entrata. «Come va?» Ha con sé qualcosa. Si fa strada con un passo instabile attraverso il gruppo, dirigendosi verso il fondo del tempio, dove è seduto lo Swami. Apre la porta del gabinetto, lascia due rotoli di carta igienica, chiude la porta, poi si volta verso il lavabo, vi poggia alcuni fazzoletti di carta e lascia sotto il lavabo altri due rotoli di carta e altri fazzoletti. Poi si rialza e si volta verso lo Swami e il suo uditorio. Lo Swami lo guarda e dice: «Che cos'è?». Ora il vagabondo è silenzioso, ha fatto il suo lavoro. Lo Swami ride e ringrazia il visitatore che sta dirigendosi verso la porta. «Grazie, molte grazie!». L'uomo esce. «Guardate», Prabhupada si rivolge ora verso la congregazione. «È una tendenza naturale quella di fare qualche servizio. Vedete, non ha la mente a posto, ma ha pensato: ho qui qualcosa, voglio fare qualche servizio. Potete vedere come ciò avvenga automaticamente. È naturale». I ragazzi si guardano l'un l'altro. È veramente incredibile. Prima il canto dei cimboli d'ottone. Lo Swami che sembra Buddha, parla di Krishna e canta. E ora questa strana storia con quel vagabondo. Ma lo Swami è tranquillo. È veramente tranquillo. Siede sul pavimento come chi non ha paura di niente. E parla della filosofia dell'anima, di noi che diventiamo santi o anche del vecchio ubriaco che diventa un santo. Dopo quasi un'ora il cane sta ancora abbaiando e ancora i bambini strillano. Prabhupada sta chiedendo ai suoi ascoltatori, che sono soltanto all'inizio della vita spirituale, di diventare predicatori totalmente dedicati alla coscienza di Krishna. Nella Bhagavad Gita troverai che la persona che predica il messaggio della Bhagavad Gita agli uomini di tutto il mondo è la più cara, la persona più cara a Krishna. Perciò è nostro dovere predicare i principi della Bhagavad Gita per rendere l'umanità cosciente di Krishna. Prabhupada non poteva aspettare per dir loro: anche se non siete pronti. È troppo urgente. Il mondo ha bisogno di predicatori coscienti di Krishna. La gente soffre per mancanza di coscienza di Krishna, perciò ognuno di noi dovrebbe impegnarsi nella predica della coscienza di Krishna a Tero. Sri Chaitanya, il cui dipinto è nella vetrina del negozio, ha predicato molto bene la filosofia della coscienza di Krishna. Il Signore dice: «Tutti voi accogliete il mio ordine e diventate maestri spirituali». Sri Chaitanya dà l'ordine di andare in ogni paese e di predicare la coscienza di Krishna. Così, se voi accettate quest'opera missionaria di predicare la Bhagavad Gita, così com'è, senza interpretarla e senza motivazioni materiali, così com'è, allora Krishna dice che tutto sarà compiuto. Non dovremo avere alcuna attrazione per le attività mondane, altrimenti non potremo avere Krishna. Ma ciò non significa che dovremo sentirci nemici degli altri. È nostro dovere dare a tutti l'istruzione più elevata, cioè quella di diventare coscienti di Krishna. Termina qui, anche per oggi, la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Dissodando il terreno.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare